strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il mercato italiano dell'auto continua a perdere quota, a confermarlo sono i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A novembre sono infatti state immatricolate poco più di 124.000 auto, in calo del 10,8% rispetto allo stesso mese del 2023. Una flessione a doppia cifra che fa immaginare una chiusura del 2024 con il segno meno. Il distacco del periodo pre-Covid poi si fa sempre più consistente, con circa un meno 20%. Il mercato della penisola, inoltre, si divide in due, tra nord e sud, almeno questo è quello che evidenzia l'osservatorio Credit & Mobility di Unrai ed Experian. Lo studio ha evidenziato che oltre il 60% delle richieste di finanziamento per auto nuove arriva dalle regioni del centro-nord, soprattutto Lombardia, ma anche Lazio, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Mentre al contrario Sicilia, Campania e Puglia detengono da sole oltre il 38% di richieste per auto usate. L'usato si conferma quindi un'alternativa molto valida nelle regioni con minore reddito pro capite, dividendo di fatto in due l'Italia. E chi non compra di solito noleggia, ma anche sul noleggio c'è qualche preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda le auto aziendali. Secondo Aniasa, infatti, la rimodulazione del fringe benefit in legge di bilancio potrebbe non solo rallentare la transizione energetica, ma anche determinare un calo di entrate per l'erario. La normativa è ritenuta penalizzante e questo, secondo l'associazione, potrebbe frenare le immatricolazioni e quindi il ricambio delle flotte, con importanti effetti negativi sul comparto. E se da una parte ci sono i timori per il ricambio del parco veicolare italiano in ottica green, dall'altra continua l'impegno del paese sulla transizione energetica nel settore dell'automotive. Un impegno consistente, anche perché a partire dal 1 gennaio 2025 una regione italiana, cioè la Lombardia, sarà alla guida dell'Automotive Regions Alliance. Tutti i dettagli nella nostra scheda.
Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, è stato eletto presidente dell'ARA, l'Automotive Region Alliance, durante l'ultima conferenza annuale di Monza. La Lombardia, a partire dal 1 gennaio 2025, sarà quindi alla guida dell'alleanza delle 36 regioni europee impegnate nella transizione dell'industria automobilistica e dell'indotto, oltre che nella tutela, nel contempo, di imprese e posti di lavoro. La strategia di Guidesi e della Regione a salvaguardia del settore automotive era stata già delineata negli anni scorsi, attraverso la promozione in sede istituzionale del concetto di neutralità tecnologica. E anche dopo l'elezione, l'orientamento è confermato. Il neo presidente ARA ha infatti annunciato che chiederà un incontro alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per aprire a nome dei territori un tavolo con la UE. Anche in questo caso, l'ARA punterà sul bisogno di aprire alla neutralità tecnologica, pur mantenendo gli obiettivi di emissione.
E chiudiamo con il mondo della distribuzione. Sarà un anno da record per Auto Torino, il dealer italiano tra i più importanti a livello europeo per fatturato. Chiuderà il 2024 con oltre 73.000 vetture vendute, il 22% in più rispetto allo scorso anno, con una stima di fatturato che si attesta sui 2,6 miliardi di euro. Sguardo puntato poi sul 2025, per l'anno del suo 60° anniversario, Auto Torino ha annunciato nuovi investimenti sulla rete delle filiali, nella formazione dei collaboratori, nel welfare e nei servizi legati soprattutto all'internazionalizzazione. Anche il 2024 si conferma un anno importante per il noleggio, un settore che ha visto una crescita notevole in questi ultimi anni, crescita che ha riguardato soprattutto il noleggio a medio e lungo termine, mentre il car sharing e il noleggio a breve termine ancora sta soffrendo gli effetti della pandemia. Abbiamo affrontato questo argomento in compagnia di Giuseppe Benincasa, segretario generale di ANIASA, l'associazione di Confindustria che raggruppa tutti i principali stakeholders della filiera. ascoltiamo l'intervista.
Il car sharing sta ancora soffrendo una situazione di crisi dovuta ad un aspetto fondamentale, che è quello della mancata ripresa della domanda, soprattutto post-Covid. Il problema principale è dato da un fattore che è quello della scarsa disponibilità di mezzi, nel senso che i mezzi ci sono e le società hanno investito nell'acquisto. Purtroppo, per la tipologia dei danni che vengono arrecati ai mezzi, per la impossibilità di segmentare la domanda tra clienti bravi e clienti meno bravi, la possibilità, come dire, di selezionare la propria clientela, fa sì che mediamente nei grandi centri sia disponibile solo il 50% della flotta detenuta dalle compagnie di car sharing. Danni che ammontano a diverse decine di milioni di euro, solo se consideriamo che addirittura in alcune realtà urbane il servizio è stato addirittura sospeso.
Tutto questo ovviamente non si riflette sulle altre forme di noleggio, come ad esempio quello a medio e soprattutto a lungo periodo, che invece sembra vivere una crescita senza precedenti e senza fine.
Sì, il noleggio tradizionale, quello a breve e quello a medio-lungo termine, anche quest'anno hanno registrato dei numeri importanti. Partiamo da quello a breve, che è quello classico legato all'azienda, all'industria turistica e al business, ai movimenti business, che grazie al fatto che la domanda di turismo in Italia è cresciuta in maniera considerevole, ha fatto sì che anche il servizio di noleggio ne abbia beneficiato. Un dato che quest'anno abbiamo addirittura registrato forse uno dei picchi più alti di flotta massima disponibile per la clientela del noleggio a breve. Abbiamo quasi toccato le 180.000 unità dislocate in tutto il sistema territoriale, abbiamo oltre 1.000 punti vendita. E teniamo conto che soprattutto in aeroporto sono le zone dove c'è la maggior domanda, soprattutto turistica. Quindi il noleggio a breve è andato molto bene, possiamo essere soddisfatti. Poi i dati di finali di anno ci diranno in che termini e in che modi questo è riverberato anche sui prezzi, sui costi e tutto il resto, però diciamo che la domanda c'è stata e il servizio è retto. Il lungo termine continua a correre e continuerà a correre, perché è di fatto il motore della transizione energetica. Quindi oggi lo sappiamo tutti, passare da una vettura endotermica ad una vettura a trazione elettrica o comunque semi-elettrica significa affrontare costi nettamente più alti del tradizionale. A questo aggiungiamo poi l'incidenza sempre più alta del costo delle assicurazioni, aggiungiamo il fatto che il valore residuo di questi beni è tutto da verificare, perché di fatto uno storico ancora non esiste, e quindi il rischio per un privato di andare ad investire 40-50 mila euro per poi ritrovarsi a 4-5 anni con un bene che non vale neanche la metà, forse, o potrebbe anche valerlo, ma è una scommessa tutta da vedere. Comunque non è una scommessa da grandi numeri, cioè a quelle cifre si va sicuramente sull'uso, e quindi si passa da un concetto di proprietà a un concetto di uso. Io tengo la vettura per 2-3 anni, mi regolo, vedo come va, vedo soprattutto se questa tecnologia è quella che mi soddisfa di più, se i costi sono compatibili, e poi mi regolo.
E infatti l'ultima parte del suo intervento è forse quella centrale, che in questo momento di grande incertezza sui powertrain, sulle motorizzazioni, sulle plug-in, sulle mild hybrid o sulle full electric, probabilmente il noleggio consente ad un utente anche di testare praticamente queste soluzioni.
La stragrande maggioranza fa così, fa esattamente questo, cioè cerca di capire qual è il modello, qual è il veicolo, qual è la motorizzazione, qual è tutto l'insieme che lega queste vetture, che poi ricordiamoci sono digitali. Cioè chi usa una vettura elettrica usa sostanzialmente un mezzo digitale, vuoi per la ricarica, perché soltanto attraverso il telefonino riesci a capire dove ci sono le colonnine e dove non ci sono le colonnine, i tempi, tutto quello che ti serve per una pianificazione di viaggio, che certamente non è la pianificazione a cui siamo abituati con l'endotermico. Parto, poi la prima stazione di servizio, faccio la ricarica, 5 minuti, arrivederci e grazie, faccio rifornimento. L'elettrico pone altri tipi di problemi, altri tipi di situazioni. anche e soprattutto in area urbana, perché in area urbana le stazioni di ricarica sono collegate ai parcheggi, ma non puoi star lì perennemente, o soprattutto devi innanzitutto cercare quella che effettivamente funziona, perché poi ricordiamoci che in Italia non abbiamo fatto una pianificazione tra la capacità di potenza delle stazioni di ricarica, quindi ci siamo invasi dalle stazioni di prima generazione, cioè quella a carica lenta, che oggi sostanzialmente dovrebbero essere dismesse per essere sostituite con quelle a carica veloce. Altro elemento fondamentale che il noleggio sta dando anche su questo tipo di analisi è che, per esempio, il noleggio sta dicendo: guardate che probabilmente i cicli di ricarica delle batterie sono più lunghi di quelli che sono stati stimati. Quindi probabilmente il ciclo di vita di una batteria, che prima era stipata su 6-7 mila cicli di ricarica, forse oggi andiamo addirittura oltre 10 mila.
Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Giuseppe Benincasa, segretario generale di ANI ASA. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio oggi dedicato al trasporto passeggeri. Cercheremo di capire qual è lo stato di salute di questo settore del trasporto passeggeri. Passeggeri su gomma, uno stato di salute emerso nel corso della recente edizione di IBE, Intermobility and Bus Expo, l'evento dedicato al trasporto passeggeri che si è svolto qualche settimana fa a Rimini. Ci risentiamo tra poco per ascoltare tutte le novità su questo fronte.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime.
Occupazione, diritti, tasse.
Ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro.
Nel futuro, disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con... INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, oggi ci occupiamo eccezionalmente di un settore strettamente legato a quello dell'auto, e cioè quello del trasporto passeggeri con autobus, un settore al centro di un evento che si è svolto qualche settimana fa a IBE, l'Intermobility and Bus Expo, un evento che ha catalizzato l'attenzione di tutti gli operatori del settore. Il tema dell'intermobilità, ossia della possibilità di far viaggiare i passeggeri utilizzando tutte le modalità del trasporto, è sicuramente il tema del futuro, e durante l'edizione 2024 di IBE si è fatto proprio il punto, c'è stato un focus sulla necessità di dialogo tra le varie modalità disponibili. Tutto questo in un evento che ha cercato di dare risposte concrete sul tema della mobilità del futuro. Ne abbiamo parlato con Alessandra Stolfi, Global Exhibition Director Green and Technology presso Italian Exhibition Group, la società che gestisce appunto la fiera di Rimini. Ascoltiamo l'intervista.
Siamo molto soddisfatti di come si è conclusa questa edizione, proprio perché siamo riusciti a dare il senso di quanto sia importante mettere a sistema, a fattor comune, i tanti mezzi e tante modalità per viaggiare. Il tema è sempre il passeggero, la sua comodità, la fluidità del trasporto, il ricevere informazioni, quindi anche la digitalizzazione, il ruolo che sta giocando, ma mettere a sistema i vari modi di viaggiare. Questo è stato possibile sia attraverso la parte fieristica, quindi abbiamo creato Future Ways, Intermobility Future Ways, che è una zona nuova nella Hall Sud, dove sono state presenti circa 25-30 imprese che hanno raccontato le soluzioni per l'intermobilità. E poi c'è stata la parte, diciamo, un po' più tradizionale, che è stata giocata dagli autobus, dai costruttori di autobus, dai gestori di flotte, anche di autobus, perché è un sistema, diciamo, l'autobus che trasporta tanti passeggeri, ma ha bisogno chiaramente anche di altre diciamo modalità di trasporto. Quindi al centro il cittadino, al centro la domanda di trasporto, ma al centro anche la cultura che deve cambiare, perché oggi in Italia ci siamo resi conto, abbiamo visto dalle ricerche che abbiamo presentato in fiera ben due rapporti, che ancora l'auto privata fa da padrone, quindi abbiamo un uso molto alto rispetto ai nostri amici europei, ai nostri cugini, e questo è un elemento che non aiuta a favorire sia il tema della decarbonizzazione, quindi della diminuzione delle auto, e sia il favorire proprio una cultura dell'utilizzo del mezzo pubblico. Quindi serve fare attività come quella di IBE che mettano a confronto le varie opportunità senza dare una priorità o dire che cosa è meglio, che cosa è peggio, ma semplicemente intrecciando le opportunità di mobilità.
Non a caso nel corso dell'evento inaugurale si è parlato di un ventaglio di possibilità, questo concetto del ventaglio in cui ogni elemento contribuisce appunto allo sviluppo della mobilità, e questo ha favorito anche un dialogo fra costruttori, rappresentanti di NCC, tassisti, piuttosto che trasporto pubblico locale e ferrovia. Quanto è importante avere un luogo di dialogo in cui tutte queste modalità ragionino insieme?
Ma noi crediamo che il ruolo delle fiere sia proprio quello di essere dei community catalyst, quindi di catalizzare delle comunità che hanno tutti degli obiettivi comuni, pur raggiungendoli attraverso mezzi e sistemi diversi. Quindi in questo caso le nostre manifestazioni, non solo IBE, vogliono fare proprio questo, fare interazione, far parlare mondi che tra loro spesso sembrano incompatibili o in competizione, ma che in realtà non lo sono. Perché prendiamo l'esempio di una grande fiera come quelle che abbiamo avuto noi ultimamente, Comondo per esempio, che muove più di 100.000 presenze. È chiaro che l'operatore arriva con l'aereo, poi prende un autobus, poi da questo autobus prende un pezzo, diciamo, di treno per arrivare in fiera e scendere in fiera, e poi dalla fiera magari prende un NCC la sera per tornare in albergo, perché magari è un orario in cui non c'è più il trasporto, oppure può prendere la bicicletta o può prendere il monopattino in città per girare, diciamo, tra un albergo e il ristorante. Quindi questo ventaglio, diciamo, di opportunità sono già oggi e utilizzate soprattutto dai giovani. Per esempio, i giovani utilizzano moltissimo il sistema di car sharing, utilizzano queste piattaforme per spostarsi da Milano, Roma e nelle loro città, perché risparmiano, perché sono sicure, perché sono sostenibili, perché quindi inquinano meno. C'è anche tutto un tema di responsabilità legata alle emissioni e alla propria impronta nell'ambiente. Quindi sono tanti fattori in gioco e noi all'interno di IBE li abbiamo racchiusi un po' tutti. Ripeto, c'è il tema economico, c'è il tema ecologico di sostenibilità, ma c'è anche proprio il tema della friendly, di essere facili, cioè di avere delle piattaforme che ci permettano in breve tempo di capire come arrivare da un punto a un altro. Oggi tutto questo è già possibile e quindi bisogna che questi mondi abbiano un appuntamento come IBE che faccia dialogare e intrecciare ancora di più queste opportunità.
Lei ha parlato di piattaforme, di nuove tecnologie, c'è anche l'intelligenza artificiale che ormai è entrata prepotentemente anche in questo settore, e quindi avete deciso anche di istituire un premio per le start-up più innovative su questo settore.
Ci teniamo moltissimo a favorire l'innovazione, quindi i giovani, gli spin-off universitari, piuttosto che le nuove idee, e quindi questo progetto lo facciamo in tutte le nostre manifestazioni, e quindi selezioniamo attraverso una giuria quelle che riteniamo essere più anche spendibili, che possano avere anche un futuro, perché sapete che di startup ne nascono tante, ma poi quelle che rimangono sul mercato sono almeno sotto il 20%. Quindi ce ne sono 10 oggi. Diciamo, quello che possiamo dire è che molti di queste startup ci ringraziano, perché poi nel tempo hanno trovato investitori, hanno trovato la loro collocazione, quindi crediamo che questo sia anche un servizio al sistema paese per incubare nuove imprese, piccole e medie imprese.
L'edizione 2024 di IBE ha registrato numeri importanti, con un grande aumento di visitatori professionisti, ma anche del numero degli espositori, che hanno avuto un incremento rispetto al passato addirittura del 58%. Una edizione, questa di IBE, che si è contraddistinta anche per la presenza delle start-up, un'area start-up realizzata in partnership con ANGI, l'Associazione Nazionale internazionale Giovani Innovatori, e noi abbiamo ascoltato su questo tema Gabriele Ferrieri, presidente di ANGI.
L'innovazione è un elemento fondante della mobilità sostenibile. Come Associazione Nazionale Giovani Innovatori siamo lieti di essere main partner del distretto innovazione dell'area startup che abbiamo portato all'interno di IBE, Intermobility e Bus Expo. Progetti e visioni che sono state al centro della nostra area startup e del nostro distretto innovazione, che hanno suggellato con la consegna dei Innovation Awards anche il premio dedicato alle tre startup che maggiormente li sono distinte, in un'ottica in cui l'innovazione promuove e sostiene sia quelli che sono le attività di trasporto all'interno dell'area dei comuni, in un'ottica di smart city, che degli operatori della sharing mobility, che degli operatori per il trasporto di mezzi pesanti. Una visione che Italian Exhibition Group ha portato e ha valorizzato con l'obiettivo di, in collaborazione con ANGI, validare e valorizzare le nuove tecnologie abilitanti per il futuro della mobilità.
E scopriamo adesso alcune delle startup che si sono contraddistinte durante l'evento fieristico, in particolare le tre finaliste. Partiamo da NCM, azienda che attraverso algoritmi si prefigge di dare un contributo importante al mondo della mobilità. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Federico.
I nostri algoritmi, tramite la computer vision, quindi sostanzialmente anche i sistemi di videosorveglianza presenti a bordo, sono in grado di effettuare attività di conteggio passeggeri, identificazione di comportamenti non idonei da parte dei passeggeri tra di loro o nei confronti anche eventualmente del conducente, e siamo in grado di calcolare quanti passeggeri salgono e scendono dal mezzo, e anche abbiamo algoritmi che non utilizzano la computer vision per fare manutenzione predittiva sia di mezzi su gomma che anche applicato a mezzi su rotaia. Quindi tutti i nostri algoritmi sono specializzati, ormai addestrati da più di 4 anni per lavorare con altissima precisione sia su mezzi su gomma che su rotaia, appunto.
Tra le innovazioni presentate anche quella dell'etilometro per il trasporto professionale. A presentarla è stata durante IBE 2024 SDS. Ne abbiamo parlato con Massimo Terenziani, direttore commerciale di questa società.
SDS nasce per progettare e realizzare il primo etilometro automatico pensato per il mondo dell'autotrasporto professionale. In pratica, a differenza degli etilometri a soffio che misurano puntualmente il tasso alcolemico dell'autista, il Dry One misura all'accensione con la funzione di alcol lock, ma soprattutto continua a non alterare lo stato alcolemico dell'autista per tutta la durata del viaggio, quindi assicurando la sicurezza stradale.
E chiudiamo sempre in tema di startup e innovazione con Way, la startup nata nel 2024 che ha l'obiettivo di portare a casa i passeggeri soprattutto durante la notte, quando i mezzi di superficie scarseggiano. A darci qualche dettaglio è uno dei soci fondatori, Mario Ferretti. Ascoltiamo.
Noi siamo una startup lanciata quest'anno a ottobre a Milano per offrire un servizio su Milano e poi sull'Italia di vanpooling, quindi di trasporto urbano condiviso. I nostri utenti possono prenotarsi corse point to point, porta a porta, via app, a bordo dei nostri mezzi, che quindi non seguono linee fisse ma percorsi dinamici costruiti in base alle richieste che ricevono dagli utenti. Quindi l'idea è quella di permettere alle persone di fare corse porta a porta in città, condividendo un pezzo di strada con altre persone per rendere il servizio sicuro, conveniente e sostenibile.
Quindi, a differenza degli altri servizi di car sharing, voi offrite un vostro servizio personalizzato che prende la persona al suo domicilio sostanzialmente.
Corretto, abbiamo autisti nostri, quindi parte del team assunti, e quindi è un servizio on demand in cui la persona vede arrivare il van, si siede a bordo e viene portata a destinazione con altre persone che possono condividere un pezzo di strada. Quindi mette insieme sicurezza del servizio, comodità e convenienza.
Dove sarà operativo questo servizio?
Partiamo da Milano, partiamo dal centro città, e l'idea è quella di espandere la flotta e quindi l'area operativa per arrivare anche all'Interland. E poi il nostro obiettivo nel medio lungo termine è espanderci ovunque in Italia, con una visione ovviamente che va anche oltre il nostro paese.
Bene, termina qui anche questa puntata di Strade e Motori, che torna come al solito sabato intorno alle 22, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.